Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Qual è l'ultima volta che sei stato a teatro? Lo chiederemo tra qualche istante a Michele Dal Ginestra, che è qui nei nostri studi. Ben trovato Michele, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Direttore artistico del Teatro 7 di Roma, un teatro che festeggia i suoi 10 anni di vita, un teatro parrocchiale ricco di fermenti, di creatività, di voglia di esprimere quanto serva questa forma d'arte, soprattutto alle nuove generazioni. Michele, subito, qual è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Ieri. Oggi. Ieri, perché abbiamo debuttato con questo nuovo spettacolo, Ago Bianca e Uno e Basta, perciò e poi diciamo che ci sto tutti i giorni da direttore artistico, che tante volte è costretto a vedere gli spettacoli dei colleghi e degli amici, e tante volte invece scopre delle bellissime sorprese, perciò anche questa costrizione che noi abbiamo da direttori artistici di andare in giro per gli altri teatri
a scovare talenti anche,
tante,
no?
Volte, diciamo nel 90% dei casi, dà delle grosse soddisfazioni.
Allora, lo spettacolo che appunto è in scena proprio da ieri.
Da ieri, sì.
Allora, è un inno alla vita, mi sembra di capire, vero?
Beh, certo, la prendiamo un po' alla larga noi come discorso. È una storia un po' particolare che è venuta in mente Adriano Bennicelli, che è l'ideatore di questa storia, che poi ha scritto e mi ha permesso di metterci le mani. Che cosa? È la storia di un amore tra un uomo e una donna, che all'inizio non si conoscono, e perciò racconteremo questa storia. Che si evolve fino appunto alla fine, quando questa storia evoluta sfocerà nella nascita di un figlio. Però l'ho raccontata molto in breve. Mentre noi assistiamo a questa storia, perciò scopriamo che lui per esempio è uno scrittore fantasma, sai, quegli scrittori che scrivono sotto pseudonimo al posto di qualcun altro, ecco, mentre va avanti questa storia, davanti, non lo diciamo perché proprio nella parte anteriore del palcoscenico, sulla parte posteriore del palcoscenico vediamo uno strano movimento dei personaggi che si muovono e non capiamo ora un po' che cosa siano. Sono tutti vestiti di bianco, vengono allenati da questo personaggio tutto vestito di nero, e non capiamo fino a quando si svela il mistero: sono degli spermatozoi che vengono allenati dal testosterone. Nell'evolversi dello spettacolo capiamo che sono i suoi spermatozoi, gli spermatozoi di questo scrittore, e che sono convinti tutti quanti, si allenano perché sono convinti di venire al mondo tutti quanti, di nascere, di diventare un qualcosa. E però quando scopriranno che questa cosa non accadrà e che a nascere sarà uno e basta, ecco il titolo, quando scopriranno questa cosa decidono di coalizzarsi per far nascere l'ultimo degli spermatozoi, lo spermatozoo zoppo, quello più sfortunato. E allora scopriamo questa bella esperienza che loro riescono a avere. Poi dopo, una volta nato, questo ricorderà, scrivendo a Donna Amalia, che è appunto il papà, anche se lui non lo sa, e che lo pseudonimo sotto il quale il padre descriverà la sensazione bella di poter vivere questa vita anche per qualcun altro. Lui si sente come se il rappresentante di un gruppo di persone che vivono in lui. Ecco, questa è la storia, molto in breve, è molto 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 divertente. Noi cerchiamo anche di far riflettere dicendo questo, dando una piccola morale, ma insomma una morale piacevole per tutti.
Mai volgare, io tenderei a sottolinearlo, perché la cifra distintiva degli spettacoli curati da Michele Dal Ginestra è sempre questa, cioè far divertire il pubblico ma con saggezza, insomma, che mi sembra poi forse la formula più vincente, soprattutto di questi tempi.
Ma noi cerchiamo appunto di far riflettere il pubblico scherzando molto, ridendo. La risata è sempre una risata che viene anche dagli equivoci, perciò l'equivoco altre volte può essere scambiato per un qualcosa di volgare, ma tale non è. E il pubblico è un pubblico variegato, quello che frequenta il Teatro 7, però non abbiamo paura di poter rappresentare questo spettacolo davanti a bambini o davanti a anziani, perché è uno spettacolo adatta a tutti sicuramente.
Tra l'altro, già che hai citato i bambini, il Teatro 7 è stato da sempre, soprattutto in questi ultimi tempi, molto attento all'universo dell'infanzia, infatti promuove proprio attività destinate al pubblico dei più piccoli.
Noi facciamo dei laboratori teatrali per i più piccoli, per i bambini, cioè per tutte le età facciamo i laboratori teatrali. Facciamo un'attività di proprio di spettacoli per bambini che si svolgono il sabato pomeriggio alle 17:30. Tutti i sabato c'è uno spettacolo per bambini. E poi più che altro abbiamo adottato una missione in Mozambico, abbiamo sposato un progetto di adozione a distanza che è nato proprio nell'ambito del Teatro 7 e abbiamo adottato proprio tutta la missione, perciò oltre a 80 bambini adottati a distanza abbiamo costruito dei progetti puntuali, perciò abbiamo costruito una scuola, abbiamo costruito un dormitorio, abbiamo costruito un asilo e abbiamo fornito la possibilità, dato la possibilità alla missione di crescere, di espandersi e di servire 300 ragazzi nella zona. Perciò insomma, a noi piace portare avanti un discorso di teatro come forma di educazione sociale e anche di sostegno, di solidarietà, che è un progetto che adesso stanno accettando molti teatri di Roma. Infatti è proprio partendo da noi, questa è una cosa che ci dà molto orgoglio, questo progetto di teatro solidarietà potrà essere sposato da tutti i teatri romani che devolveranno il biglietto omaggio. Invece di fare un biglietto omaggio avrà un costo di 1 euro, di 2 euro, ma questa raccolta verrà poi devoluta per esempio al nostro progetto T7SF Missione Mozambico e questo ci dà molta soddisfazione perché vuol dire che tutta la struttura del teatro romano ha accettato che ci può essere un qualcosa di utile oltre a quello che già il teatro fa.
E mi dà l'idea anche di una società che va integrandosi un po' di più, cioè la cultura non vista come qualcosa di distante ma come qualcosa che si lega, no, alla società, cioè fa proprio un tutt'uno. È bella questa idea, no?
Il fine dello spettacolo è quello di far sì che le persone si riuniscano insieme sia come spettatori sia anche noi come attori. Cioè, il progetto del Teatro 7 è questo in fondo, dare la possibilità di avere un luogo di incontro dove si dicono delle cose, si ascoltano le cose, si commentano e quando facciamo negli spettacoli cerchiamo di farli con tanti attori e portiamo avanti il discorso dei laboratori. Perché? Perché attraverso il palcoscenico si riesce a stare insieme, si riesce a costruire un progetto comune, si riesce a rispettare l'altro, perché sul palcoscenico c'è una grossa disciplina e questo che noi cerchiamo di comunicare ai ragazzi: il rispetto dell'altro. Cioè tu stai su un palcoscenico insieme a un altro attore, non ti puoi permettere di cambiare un movimento, un gesto, perché potrebbe uccidere il movimento, il gesto.
C'è una rete di interconnessione che va rispettata.
Beh, sul palcoscenico non sei un singolo, sei una massa che si muove, è una massa organizzata. Perciò se tu vieni meno a quello che è stato l'accordo iniziale preso col regista, tu in qualche modo uccidi questo progetto comune, o uccidi, lo ferisci, insomma viene meno il progetto comune. E questo in fondo è una forma di educazione sociale.
Ma difficile educare in questo senso?
Beh, tanto, anche perché poi gli attori o pseudotali hanno tante volte voglia di apparire personalmente e non comprendono quanto sia bello invece il progetto comune, comunitario. Noi spero si riesca a comunicare attraverso i nostri spettacoli quanto sia invece forte uno spettacolo di gruppo, quanto valga non solo l'applauso singolo ma l'applauso a tutto lo spettacolo, quanto sia importante appunto il progetto, che è un qualcosa che va oltre la tua persona. Ma così è nella vita, noi siamo chiamati a realizzare noi stessi in un contesto più ampio, la nostra realizzazione sarà ancora maggiore se inserita nella realizzazione degli altri.
Insomma. Un bravo attore è anche colui che è capace di stare sul palcoscenico muto senza dire nulla.
Certo, certo, ma io penso che il palcoscenico e la vita si assomiglino molto. Tante volte però nella vita non capiamo che siamo chiamati a svolgere un ruolo sociale che prescinde da noi stessi, che va un po' oltre, dovrebbe essere vista dall'alto la nostra vita per capire effettivamente quanto sia quanto sia bella e importante e quanto sia importante anche organizzarla in un'ottica più ampia. Sul palcoscenico questo è facile da fare perché c'è un regista che ha una visione d'insieme, perciò ti indirizza. Se noi ci affidassimo un po' più anche nella vita a questo regista, vero, sarebbe forse più facile.
10 anni fa tu hai praticamente fondato questo teatro. Che bilancio sintetico puoi dare dopo 10 anni?
Ma è la gioia di vedere un progetto nato, non dico per caso, però insomma, questo era un salone parrocchiale e io devo ringraziare i Servi di Maria che hanno messo a disposizione, hanno sposato questo progetto.
Localizziamo anche questo teatro, si trova
a Via Benevento, che
Piazza Salerno.
Salerno. E c'è questa chiesa storica dei Servi di Maria, che è i Sette Santi Fondatori, e io andavo all'oratorio nella chiesa dei Sette Santi Fondatori, aveva questo grosso salone con un palco in fondo e noi facevamo gli spettacoli parrocchiali. E poi pian piano, crescendo negli anni, mi sono ritrovato a essere regista, autore, facevamo gli spettacoli classici e abbiamo fondato insieme a un gruppo di amici un'associazione per la prevenzione della delinquenza minorile, e tra le varie attività abbiamo visto che l'attività che funzionava di più era quella appunto dello spettacolo, del teatro. Avevamo fondato un coro, insomma tutto ciò che era attinente, era un buon modo per togliere i ragazzi dalla strada, invece di essere riuniti al bar, venite, giochiamo insieme, giochiamo al gioco del teatro. E questo negli anni si è sviluppato. Fortunatamente il parroco dell'epoca è stato lungimirante e ha capito che poteva diventare un modo di parlare ai ragazzi diverso. In fondo il palcoscenico è un pulpito, no? E lui è riuscito a capire questo concetto e ha sposato l'idea di un teatro più organizzato. E abbiamo ristrutturato completamente questo teatro, cioè autonomamente, con le nostre forze, e però abbiamo capito pure che dovevamo poi organizzarci perché le spese sostenute erano veramente tante. E pian piano, io non so, chiamiamolo il caso, insomma, da quando abbiamo deciso di aprire il teatro non ci siamo più fermati. Cioè, io mi giro indietro e dico, avevamo speso tanto, riusciremo mai a recuperare tutto quello che abbiamo speso? Oggi mi giro e dico, abbiamo recuperato, abbiamo costruito, abbiamo ampliato la nostra attività, ed è bello vedere che adesso anche col cambio del nuovo parroco abbiamo la gioia di collaborare insieme. E i Servi di Maria sono sempre presenti dando a disposizione questo spazio perché hanno capito che è una forma di educazione sociale diversa da quella classica, ma che funziona. Insomma, attorno al Teatro 7 girano tanti 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 ragazzi, tanti giovani, e c'è una strana sensazione che si respira di amicizia, di collaborazione, di rispetto reciproco, che non dico non si trova negli altri teatri, però sarà forse il fatto che nessuno debba lucrare nell'attività che noi svolgiamo che ci permette di essere sereni e gioiosi, e questo secondo me le persone che frequentano il teatro la respirano.
Diciamo che è bello uscire di casa e trasferirsi in una sorta di altra casa, in un ambiente dove si sente la familiarità, immagino.
Ah, beh, io penso di sì, per me è così, perché io proprio casa e
bottega.
Casa e chiesa, ma effettivamente è così, perché poi ero un compagnuccio della parrocchietta, sono ancora un compagnuccio della parrocchietta nel senso più positivo del termine, nel senso che io sto sempre là, mi piace costruire gli spettacoli. Quest'anno sono tornato a recitare al Teatro 7 dopo aver frequentato, insomma, io ho avuto la fortuna di frequentare palcoscenici abbastanza...
Citiamo solo quello del Sistina, tanto per restare bassi, con il Rugantino nel 2001,
nel
vero?
2001, poi ho fatto la tournée in tutta Italia, perciò ho calcato i palcoscenici più belli d'Italia. Però la gioia di essere in casa e recitare in un palcoscenico piccolo, perché è un teatro da 100 posti, però la gioia di sentire l'afflato, il pubblico, il tuo pubblico, perché in fondo quello è il palcoscenico nel quale sono nato, nel quale sono cresciuto, nel quale sto ancora con molto molto piacere. Raccontavo ai ragazzi con cui recito, dico, la cosa più bella che mi fa stare coi piedi per terra è il ricordo di quando io debuttai al Sistina con la Ferilli, insomma, facevo Rugantino, il protagonista, insomma, penso il sogno di tutti gli attori romani.
Chiamato ad personam dal
grande Pietro Garinelli, che ho avuto la fortuna di conoscere, e dicevo, io ero al Sistina, perciò avevo un po' perso forse il contatto con quella realtà, perché stai là, il sogno è realizzato della tua vita. E noi facevamo al Teatro 7 una rassegna giovane, cioè ogni 3 giorni cambiava la compagnia e dovevamo. E per un caso, io dico sempre un caso, ma secondo me qualche cosa è guidata nel caso, io mi ritrovai che cambiava la compagnia di giovani e non c'era la persona che faceva le pulizie a teatro perché stava male, il sostituto uguale, insomma doveva venire questa compagnia di giovani, non c'era nessuno che pulisse il teatro, e mi ritrovai quella mattina a lavare i camerini e a pulire i bagni, io personalmente, perché doveva venire una compagnia di giovani. A prescindere fosse di giovani o meno, non poteva trovare il teatro sporco, dovevano essere ospitati. E io la sera recitavo al Sistina, sul palcoscenico del Sistina. E questa cosa qua me la ricordo sempre, me la ricorderò sempre, perché ti fa capire quanto sia poco importante poi nella vita che tu calchi quel palcoscenico o quell'altro. La cosa importante sono i rapporti umani. I ragazzi che vennero e mi trovarono con lo scopettone in mano, furono colpiti. Dice: ma questo, scusa, ma questo, ma
si cosa? Abbassa a tali mansioni, invece l'umiltà, ecco.
Ma io l'avevo fatto proprio per un'esigenza, però da quel giorno ho capito quanto invece è bello e importante vivere il teatro in tutti i suoi aspetti. Cioè, per questo spettacolo, non mi vergogno a dirlo, io ero a montare le scene e a puntare le luci insieme agli altri ragazzi, insieme al tecnico, insieme al macchinista. Insomma, questo serve a farti capire che se vuoi comunicare un qualcosa lo puoi comunicare con le azioni, con i gesti e forse stai anche meglio te.
L'arte del recitare a teatro poi cosa ti ha insegnato nel momento in cui ti sei trovato a recitare in televisione o anche ecco, in altri tipi di ambienti? Tra l'altro vorrei ricordare anche la tua partecipazione ad una fiction che è di prossima uscita sugli schermi televisivi,
sì,
vero?
Sì, ma sono uno dei protagonisti, così dicono, di Nati Ieri. È una nuova fiction di Canale 5 che uscirà a dicembre insieme a Sebastiano Somma, Ettore Bassi, Lina Sastri, Vittoria Belvedere. Io penso che il palcoscenico sia una scuola di recitazione particolarissima e speciale, che ti dà la possibilità di avere mille volti, mille intonazioni diverse, e questo penso che nessuna scuola di recitazione, nessun film, nessuna fiction ti potrà mai
è una donare. Palestra insostituibile,
è una palestra che è fatta esclusivamente sull'esperienza. Per questo noi portiamo avanti anche il discorso della rassegna giovani da anni, ormai siamo arrivati all'ottava.
Ecco, ma questi giovani sono tantissimi che vorrebbero, insomma, poi in un futuro fare propria questa professione, e che però magari trovano mille difficoltà anche proprio organizzative, logistiche, economiche. Allora, un consiglio.
Un consiglio proprio di cuore è: fate teatro con la gioia e la voglia di fare teatro, non per fare denaro, perché come ogni arte ha bisogno della purezza, e il denaro purtroppo un po' questa purezza la fa perdere. E poi fate, sì, studiate pure, andate a scuola perché è giusto che sia così, però fate esperienza, perciò cercate. Il teatro è molto di fatica, di passione. Io non mi scorderò mai che proprio da quando la prima volta feci il regista dovetti proprio rompere un muro, perché a una ventina di giorni dal debutto, 15 giorni dal debutto, c'è un muro che tu devi scavalcare, perché è il muro della diffidenza di tutti gli attori, delle persone che rimano contro, di tutti quelli che non ce la faremo mai, ecco. E questa cosa qua, che io ho conosciuto quando avevo 18 anni, è una cosa che ancora si presenta. Tutte le volte che fai delle prove c'è questo muro da superare a 10 giorni, 5 giorni dall'inizio dello spettacolo. Se tu riesci a superare quel muro non ti fermerai più, perché poi dopo tu coinvolgi tutti gli altri, la tua forza coinvolge tutti gli altri, fa sì che lo spettacolo vada in scena.
Qual è la difficoltà di scrivere un testo per il teatro?
Ma la difficoltà è che purtroppo spesso e volentieri noi siamo tentati dalla risata a prescindere. La risata è una cosa che innanzitutto viene naturalmente. Se hai la possibilità di scrivere per la risata, fallo. Però non la cercare a tutti i costi, perché non è detto che la natura ci aiuta molto. Ecco, seguiamo un po' la nostra indole, questa è la cosa principale. E poi sapere quello che si vuole dire. Tante volte io sento i giovani che vogliono scrivere un testo, vogliono insomma fare uno spettacolo, non sanno quello che vogliono dire. Parliamo di questo, sì, dico, ma perché parlate di questo? Dove, per come si evolve questa storia? Ecco, avere un po' l'idea chiara, poi pian piano l'esperienza fa tutto il resto, ma scrivere uno spettacolo, insomma, penso che abbia bisogno, come tutte le cose, di esperienza, bisogna anche leggere molto. Di risate facili ne facciamo troppe, la televisione un po' ha anche ammazzato questa voglia di sentire quello che si dice, perché è tutto un urlare, un blaterare, un insultarsi l'uno con l'altro, mentre se tu riesci un po' a ragionare, a riflettere su quello che accade, andare un po' più a fondo di quello che ti accade quotidianamente, forse riesci anche a trovare delle ispirazioni diverse. Questa qua dello spettacolo di Una e Basta, secondo me è una trovata sensazionale di Adriano Bennicelli, e voglio fargli un applauso da solo personalmente, perché l'idea di far parlare degli spermatozoi, che per noi forse sono considerati poca cosa, ma che noi chiamiamo esserini nello spettacolo. Perché? Perché sappiamo che da quello nasce la vita, perciò c'è un progetto bellissimo a monte, e noi siamo dei mezzi, il creatore dei quali il creatore si serve per poter costruire il progetto di vita. Insomma,
un desiderio davanti a queste 10 candeline del Teatro 7.
Che possa continuare sempre con questo spirito e senza dimenticare i progetti che si era proposto al momento della nascita, sempre al servizio dei giovani, che possa effettivamente comunicare un qualcosa e possa arricchire le persone che vengono. Il teatro dovrebbe servire anche a questo, dare un po' di serenità alle persone che vengono, comunicare un qualcosa, far riflettere e anche far divertire, perché no? È quello che speriamo si possa continuare per i prossimi 30 anni, ecco, insomma, che dopo di me possa nascere qualcuno che possa seguire questo teatro con lo stesso spirito, con la stessa voglia di fare, e che insomma queste forme alternative di educazione sociale possano svilupparsi al di là del Teatro 7, che è una purtroppo è una dimensione piccola e ristretta dell'espressione.
Però già il fatto di poter, come tra l'altro accennavi prima, mettere in rete queste diverse realtà, anche piccole, è importante.
Sì, sì, sì. Mi piacerebbe che ci fossero realtà come il Teatro 7 un po' dislocate.
Mi sembra che progetti, insomma, in questo senso stiano maturando.
Sì, il fatto che noi si venga considerati a livello di Agis, perciò la struttura che gestisce i teatri romani, al pari di un teatro come il Sistina, come il Brancaccio, insomma, abbiamo voce in capitolo, siamo rispettati, veniamo considerati molto, ecco, questo mi dà molta soddisfazione, perché vuol dire che hanno capito qual è il nostro progetto e la voglia di fare. Che
volevo
c'è.
Citare brevemente due spettacoli che mi hanno incuriosito, che sono in calendario per quest'anno: dal 12 dicembre Improvvisando con Massimiliano Bruno,
e
che
a cura di Massimiliano Bruno
è noto perché spesso lavora anche con
Paola Cortellesi, insomma è un autore che va per la maggiore e ha avuto questa splendida idea di dare spazio a giovani autori che scrivono dei canovacci teatrali, perciò noi ogni sera improvvisiamo, sono 12-13 attori sul palco diversi, ogni sera improvvisano su un canovaccio già scritto.
E invece poi, proiettandoci verso febbraio, troveremo Non dimenticar di Sergio Zecca, che anche mi sembrava carina questa cosa, non dimentichiamo questo tesoro del passato.
E infatti lui attraverso quello spettacolo vorrebbe parlarci dei grandi della storia dello spettacolo e darci un po' qualche sensazione, qualche vecchia sensazione, perché purtroppo questo è un dato di fatto, le cose belle sembra siano solo quelle vecchie, allora noi ci diamo da fare anche perché da quelle vecchie possano venire delle cose belle nuove.
www.teatro7 scritto a numero.it è il sito dove potrete trovare tutte queste informazioni. Grazie a Michele Laginestra.
Grazie
per essere stato con noi questo pomeriggio, in bocca al lupo e molti auguri per questi 10 anni del Teatro 7, per tutti i tuoi progetti.
Grazie.
A presto, noi ci fermiamo qui, tra qualche istante un'altra puntata di Stop Precedenza a Chi Pensa, ci risentiamo domani mattina alle 10.30 per parlare di TV. Da Antonella Palermo, un buon proseguimento di ascolto sulla Radio Vaticana in diretta.